Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi ai tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza, tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia. Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto e non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la mia conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino e ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Al presente conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi. E ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Questa domenica abbiamo ascoltato la prosecuzione del Vangelo che abbiamo iniziato a leggere domenica scorsa. È un episodio unico, solo che era molto lungo ed è stato spezzato in due parti, no? Gesù, come era suo solito, andava a pregare in sinagoga e Luca ci presenta una di queste volte in cui va. In totale nel Vangelo di Luca troveremo Gesù che va in sinagoga 4 volte, anche se poi ci andava di solito, ci dice. E qui, come era uso fare tra gli ebrei, che non avevano nella sinagoga il sacerdote che leggeva la parola di Dio, ma
potevano essere dei maestri, dei rabbi, della gente che comunque conosceva la scrittura, si presentava e leggeva e poi spiegava. Ecco, Gesù si fa avanti e gli viene consegnato il rotolo di Isaia. E qui fa una prima trasgressione, perché Gesù non legge la parola del giorno, ma cerca il passo che gli interessa. Apre il rotolo di Isaia, va al capitolo 61 e cita: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Si propone come il Messia, un Messia naturalmente che è venuto per proclamare una liberazione, per dare la vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, cioè solidale con tutte quelle categorie svantaggiate. Però anche qui c'è una seconda trasgressione che fa molto arrabbiare i presenti. Non cita Isaia integralmente, perché alla fine Isaia proclama la vendetta del Signore e Gesù tralascerà di leggere quel versetto. Perché? Perché Gesù ci darà un'immagine molto diversa del Padre suo rispetto a quello che pensavano che fosse. Già Giovanni Battista aveva proclamato un Gesù, un Messia, verrà un Messia che brucerà nel fuoco i peccatori come la pula, spazzerà la sua aia, cioè un Messia certamente mandato da Dio, ma un Messia violento, un Messia forte, un Messia che creerà problemi, ma perché rivendica il suo potere. E Gesù non è così, e questo fa molto arrabbiare i suoi concittadini, i quali cercano di farlo morire, come abbiamo sentito in questa prosecuzione. E Gesù fa una cosa strana, dice: ecco, voi l'avete ascoltata questa parola di Dio? Ecco, dice, oggi si è compiuta la scrittura che voi avete ascoltato. Pone se stesso come il Messia, non lo dice apertamente, ma dice: oggi questa scrittura si è compiuta nelle vostre orecchie. Quindi l'Evangelista ci dà anche una dritta su come ascoltare la parola di Dio. Non basta sentirla. Noi nella nostra vita addirittura la parola di Dio è molto inflazionata. Quanta parola di Dio da quando siamo stati in età di ragione ad oggi abbiamo ascoltato? Cioè abbiamo sentito, ma l'abbiamo veramente ascoltata? Abbiamo attraverso quella parola di Dio incontrato Gesù? Abbiamo veramente incontrato il vero volto del Padre? Oppure ci siamo fatti un'idea nostra, no? Bello il Vangelo, importante, però la mia vita, le mie scelte non sempre coincidono. Il Vangelo dice sì, però, ma, e troviamo le scappatoie. Gesù invece è molto radicale in questo qui, in questa cosa. Gesù proclama un Padre e proclama se stesso come il messaggero di Dio che viene per portare un lieto annuncio. Il lieto annuncio è che Dio vuole tutti salvi, tutti, e non solo gli israeliti. Anche qui vedremo che tutti gli davano testimonianza. Sembra una cosa bella, ma i verbi sono tutti negativi. Ed erano meravigliati, e questo meravigliati era meglio che l'avessero tradotto con scandalizzati. La parola di Dio, se capita, può scandalizzare. Tocca a noi poi dire: ma questo scandalo ci serve per tenere Dio fuori dalla mia vita, oppure per cominciare a convertirmi? Delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Gesù era molto autorevole quando parlava, era autorevole per i poveri che ascoltavano e gioivano e accoglievano questo messaggio, era autorevole per i maestri della legge, i quali si arrabbiavano: ma come? Come ti permetti di interpretare in questo modo? Abbiamo sempre fatto così. Ci sono scuole, decine di anni, centinaia d'anni in cui abbiamo letto e riletto la parola e l'abbiamo interpretata così. Dio vuole, si è scelto un popolo e basta, e all'interno di questo popolo salva alcuni. un Dio molto esclusivo, un Dio divisivo. E Gesù invece porta un'altra immagine. Non è costui il figlio di Giuseppe? Sì, è vero, è anche figlio di Giuseppe. Giuseppe l'ha adottato. Ma non è una caratteristica vera, cioè non è una che è scoperta, è figlio di Giuseppe. Ma questa frase vuol dire: ma come mai pensa in questo modo Giuseppe, con buona pace, che è un grande santo, no? Nel senso che accoglie, nonostante i suoi difetti, i suoi limiti, accoglie la parola di Dio, no? Custodisce Gesù, ma aveva un'idea nazionalista molto forte, come i suoi concittadini. Nazareth era una cittadina fortemente nazionalista, non sopportava gli stranieri. Oggi non sopportiamo magari gli ebrei, non sopportiamo gli africani, non sopportiamo i musulmani, siamo anche noi qualche volta un po' nazionalisti. Ma padre, allora le difficoltà ci sono, ma il problema non è perché uno è di una religione o di un'etnia. Non è costui il figlio di Giuseppe, perché non pensa come Giuseppe, come suo padre? Non è forse figlio di suo padre? E Gesù li fa molto arrabbiare, perché gli dà dei poco accoglienti. Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, che riecheggia però già quello che troveremo nel racconto della passione, della crocifissione. Scenda, ma come, ti sei proclamato figlio di Dio e non puoi salvare te stesso? Ma Gesù non vuole salvare se stesso, vuole salvare l'umanità, tutti. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, e Cafarnao, ma come dire, è una cittadina anche quella lì dove c'erano tanti stranieri. Fallo anche qui, perché non fai i miracoli? Perché non ci benefichi? Perché non fai cose strepitose anche qui? In altre parti del Vangelo ci dice che a Nazareth poté fare solo pochi segni perché erano molto increduli. Fallo anche nella tua patria, tra di noi. Stupiscici. Noi cosa chiediamo a Dio? Cosa chiediamo a Gesù nelle nostre preghiere? Di stupirci? Di fare la nostra volontà? Quante volte diciamo il Padre nostro, ma davvero ci crediamo a quello che diciamo? Sia fatta la tua volontà. E poi imbocchiamo sempre Dio: Dio fammi questo, Dio fammi quest'altro, io ti faccio questo, ti pago con il rosario, ti pago con una preghiera, non mangio questo, non mangio questo. Contrattiamo. Se ci fosse Gesù ribalterebbe un po' le nostre idee, no? Butterebbe all'aria il nostro modo di pregare, come ha fatto nel Tempio di Gerusalemme. Non fate della preghiera, e lì lui diceva del santuario, del tempio, una spelonca di ladri, cioè di contrattatori. Dio ti dà quello che ti è necessario gratis, anche se sei nemico. E poi gli dà degli assassini. In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto in patria sua. Voi mi state rifiutando, glielo dice in faccia. E qui, invece di aggiustare un po' le cose, questi erano furenti, erano furenti, e lo capiamo dopo. Rincara la dose. Anzi, in verità io vi dico, quando troviamo questa frase tecnica, in verità vuol dire che Gesù sta parlando di qualcosa di molto serio. Giovanni addirittura lo ripeterà: in verità io vi dico. Quando troviamo queste frasi vuol dire che Gesù è molto chiaro. C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, tempo di carestia, tempi duri, anche noi siamo in tempi duri, no? Eppure Elia, profeta di Dio, uomo di Dio, in queste condizioni in cui il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, da chi va? Non va da una israelita, va da una vedova di Sarepta, di Sidone, cioè una pagana, va ad alloggiare da una pagana. Ha questa attenzione per una pagana, e i pagani erano considerati nemici, non persone solo sgradite, nemici. Addirittura i samaritani, che erano all'interno del territorio di Israele, erano considerati già persone da odiare cordialmente, perché Dio vuole questo. E figuriamoci poi i pagani, qui siamo nel Libano, Sidone è nel Libano, nell'attuale Libano. Non solo, c'erano molti lebbrosi ai tempi di Israele, al tempo del profeta Eliseo, che è il successore di Elia. La lebbra era considerata una malattia che non ti consideravano più uomo, eri un fantasma, uno zombie, un morto vivente, non avevi più la dignità di persona, eri incapace di ricevere la salvezza. E per giunta appartenente, era un siro, quindi appartenente a un popolo che era profondamente nemico militarmente e politicamente di Israele. Eppure Eliseo, da chi sana? C'erano molti lebbrosi, è una malattia che era abbastanza comune in Israele. Eppure a chi si rivolge Dio? A Naaman il siro. Ma questo Dio non è incomprensibile. Sapete che noi a volte, qui ci pare magari abbastanza chiaro e sembra non toccarci, ma sapete quante volte io sento anche in confessionale: padre, mi dica lei. Bene, sentiamo. Dio mi ha mandato il tumore, che sono una brava cristiana o un bravo cristiano, adesso non fermatevi sul fatto che lo metto al femminile o al maschile, no, è una cosa abbastanza diffusa. Che vado a messa, mi confesso, cerco di essere onesto, e quello là che è un malfattore non poteva mandarglielo a lui. Che cosa? Ma tu hai letto il Vangelo? E di queste cose ne diciamo tante, a volte anche in buona fede, però è ora forse di fermarsi un attimo e dire: ma su che cosa appoggio la mia fede? In che cosa credo? Che volto ha il mio Dio? Il volto della vendetta? Il volto nazionalistico? Il mio Dio che non è il Dio dell'altro? E quindi devo fargli guerra? E non sto parlando solo delle grandi guerre tra stati. Le guerre, le nostre piccole guerre le facciamo a partire dalla famiglia, dal posto di lavoro, dai quartieri, dalle città, dalle regioni. Ecco, quello lì è di Napoli. E vabbè, e allora? Ecco, quello lì è del Marocco. E allora? Non ha il sangue come il tuo? Non ha le stesse esigenze di amore della tua esistenza? Non so, fatti delle domande, però poi la risposta confrontala col Vangelo. E allora vergognati se ti dici cristiano e non vuoi esserlo, cioè e non lo sei, quantomeno sei schizofrenico. Poi che tu faccia fatica, d'accordo, c'è sempre uno spirito da invocare, uno spirito che accolto ti dà forma di Cristo, ti fa diventare un Cristo, ti fa diventare pienamente umano. Ma questo lo vogliamo? Sia fatta la tua volontà. Quante centinaia, migliaia, forse milioni di volte lo ripetiamo: sia fatta la tua volontà. Ma davvero la vogliamo? Quando si fa presente ai nostri occhi, davvero vogliamo riconoscerla? Venga il tuo regno. Allora o è una finzione quella che facciamo, ci basta dire qualche parola, ambarabacci ci coccò, tanto teniamo buono il Signore, diciamo la filastrocca del Padre Nostro, oppure lo viviamo, diventa programma di vita. Queste cose il Vangelo ce le dice non per rattristarci, ma per aprirci il cuore, perché la nostra vita diventi piena. È una vita piena, è una vita soddisfacente. E invece siamo sempre lì, Certo, le problematiche della vita sono tante, ci sono, e il Vangelo non le nasconde. Oggi c'è il problema del lavoro, c'è il problema della salute, c'è il problema... Però poi le soluzioni che adottiamo sono sempre davvero rispettose della mia vita, della vita dell'altro. O tagliamo a fette le persone, le categorie. Paolo, nella sua riflessione, anche lui faceva le categorie, no? Ammazzava i cristiani. Cristiani, Dio lo vuole, era contento di fare bene il suo mestiere. Poi però entra in crisi, finalmente. E comincia a capire che forse c'è qualcosa che non funziona. Anche se sarà un processo lungo per lui, Non è che Paolo si converte in quel momento in cui va a Damasco, cade e sente questa voce di Dio. Perché mi perseguiti? Quella lì è la sintesi di una crisi che sta vivendo, e piano piano lo trasforma e diventa un capolavoro Paolo. All'udire queste cose tutti, bestiale, tutti nella sinagoga, ma non perché sono cattivi gli ebrei, noi abbiamo gli stessi meccanismi, se no rifacciamo le stesse cose che rifiutiamo, no? Ah, ma quelli erano ebrei, decidi. C'è stato qualche giorno fa il giorno della memoria, che giustamente non va ricordato un giorno solo, è a partire da quel giorno che dobbiamo ricordarci 364 giorni in poi. Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, ecco che non era poi ammirazione per quello che dicevano, era sdegno, si alzarono, furore, e lo cacciarono fuori dalla città. Allora Nazareth in quel momento diventa come, poi lo vedremo alla fine della vita terrena di Gesù, come la Gerusalemme. Gesù, arrivato a Gerusalemme, viene cacciato e ucciso fuori dalle mura come il maledetto. E anche qui lo mandano fuori dalla città e lo condussero su un ciglio del monte per poterlo buttare giù. Hanno tentato parecchie volte di uccidere Gesù, ma ecco qui, egli passando in mezzo a loro si mise in cammino. Anche qui non è solamente quell'episodio qui che lui passa in mezzo, è già un riecheggiare quello che poi sarà la sua resurrezione. Gesù sta passando ancora in mezzo a noi e si mette in cammino. Ma tu, dove stai? Hai voglia di seguirlo sulle sue orme? Oppure non ti interessa? Però ditelo alla tua vita, sii onesto con te stesso e prendi la pagina o mangiala e assimilala. Non sto dicendo di mangiare una carta, mangiala, però nutriti, oppure prendila e bruciala, toglila dalla tua vita, ma non dirti più cristiano. Pace e bene. Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio,
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, anche per noi oggi si compie la parola di Dio. Invochiamo la grazia del Signore perché ci renda capaci di accogliere i Suoi doni e di farli fruttificare per il bene di tutti.
Preghiamo insieme e diciamo: compi in noi le Tue promesse, o Padre.
Compi in noi le Tue promesse, o Padre.
Per le comunità cristiane, siano docili nel riconoscere i profeti che Dio anche oggi invia per aprire i cuori ed esortarli alla conversione, preghiamo.
Compi in noi le Tue promesse, o Padre.
Per i responsabili delle nazioni, continuino a fare ogni sforzo per debellare la lebbra, impegnandosi nel contempo a curare e a promuovere la dignità umana di chi ne è afflitto, preghiamo.
Compi in noi le Tue promesse, o Padre.
Per coloro che il Signore ha chiamato alle varie forme della vita consacrata, di cui celebreremo la festa il prossimo 2 febbraio, siano segno profetico del primato dell'amore che tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Preghiamo.
Compi in noi le Tue promesse, o Padre.
Per noi qui radunati nell'oggi del Signore, la parola di Dio che ascoltiamo ci riempie sempre di stupore, gioia, disponibilità e a una carità che sa prendersi cura e condividere. Preghiamo.
Compi in noi le Tue promesse, o Padre. Padre buono e grande nell'amore, ascolta la nostra supplica. Rimani con noi e custodisci il nostro cammino, soprattutto quando è chiamato ad attraversare situazioni difficili, faticose od ostili. Per Cristo nostro Signore. Benedetto
sia. Amore, qui c'è Dio, ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore, godiamo esultanti nel Signore, temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero, dove capita l'amore, qui c'è Dio.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore ci ceda dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della Passione, stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna,
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ulisse, Lina e Francesco. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e sangue di Cristo custodisca.
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai, e nel tuo perdono vivrò.
Alcuni avvisi. Mercoledì 2 febbraio, festa della presentazione del Signore. Alle ore 18 in cattedrale a Cremona si celebrerà la Santa Messa per la vita consacrata. Nelle sante messe in santuario invece ci sarà il rito della benedizione delle candele, segno che ci ricorda che il Signore Gesù Cristo è la luce del mondo. Venerdì 4 febbraio alle ore 20:30 ci sarà l'incontro di preghiera del gruppo di Padre Pio di Casalmaggiore, naturalmente aperto a tutti. E poi l'8 marzo, è ancora distante la data, però uno può cominciare a pensarci, nel nostro santuario alle ore 20:45 inizierà un percorso di catechesi. sui 10 comandamenti. È un percorso pensato da Don Fabio Rosini, sacerdote della diocesi di Roma, per i giovani, ma aperto anche a tutti gli adulti che volessero partecipare. Trovate i fogliettini in fondo alla chiesa con alcune notizie. Chi vuole notizie ulteriori può contattare Padre Francesco. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre in noi la vera fede per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica.
Il nostro santuario, l'amore tuo ci invita, noi ci prostriamo verso